Bilingui in erba.
L'ospite di oggi di Bilingui in erba è Gio Lo Bianco, docente della Melbourne University, sociolinguista e bilingue naturalmente. Buongiorno, benvenuto a Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, Gio, innanzitutto grazie per essere venuto nonostante l'influenza. E cominciamo con un po' di storia personale. Come nasce il bilinguismo di Gio Lo Bianco?
Io sono nato in una parte dello stato del Victoria, dove c'è una grande comunità italiana. E i miei genitori di origine calabrese, adesso la mamma tuttora vive in questa zona della Victoria.
Come si chiama questa zona?
Myrtleford.
Quindi una zona dove ci sono tantissimi italo-australiani.
Tantissimi.
E cosa succedeva a casa Lo Bianco?
Parlavamo in calabrese, il nostro dialetto, un calabrese influenzato ovviamente, come si sa bene, dal greco, che ha un'antica origine in quelle zone. Ci sono tuttora 6 o 7 paesi, piccoli paesi, dove si parla il greco. Un greco si chiama Gricco, è scritto in latino, però un greco abbastanza facilmente compreso anche in Grecia tuttora, e che adesso viene sostenuto un po' anche dal governo greco. Però noi non parlavamo l'italiano calabrese, e a casa si parlava questo, e vivevamo in una zona dove le persone erano sia italiani che spagnoli o jugoslavi, cioè tutti a casa parlavamo la nostra lingua, e l'inglese si incontrava in paese, abbastanza lontano da dove vivevamo, e a scuola, infatti io... Allora, all'epoca non è che tutti avevano la televisione, la radio, eccetera, e nelle nostre collettività ogni giorno si parlava solo quello che parlavamo a casa.
Quindi quando è arrivato a scuola l'inglese praticamente era una lingua quasi straniera, si può dire così?
Non praticamente, ma assolutamente, sì, sì.
Si ricorda com'è stato per lei un po' un trauma arrivare a scuola e dover cominciare a fare i compiti in inglese?
Lo ricordo proprio così, e infatti mi ricordo forse un terzo, secondo o terzo giorno, ma questo continuerà così sempre, che quando apre la bocca la maestra esce sempre questa lingua straniera, mi ricordo benissimo questa idea, e poi ovviamente uno si abitua, però adesso c'è tanta assistenza per chi non parla inglese a casa per apprendere la scuola, però all'epoca non era così e si doveva
non c'erano gli ESL teachers,
no, nemmeno la categoria, non esisteva il concetto,
quindi chiaramente non era così semplice. Nel suo caso cos'è che l'ha aiutata a inserirsi linguisticamente a scuola, a imparare meglio l'inglese? È stata una passione personale o magari qualche maestro, qualche maestra particolarmente attenti?
Ma direi una passione personale, perché mi interessava moltissimo capire come poteva esistere questo fenomeno, che noi parlavamo diversamente dalla forma che usciva dalla bocca del maestro. Come fenomeno mi sembrava molto strano che potesse esistere una cosa del genere. Poi, apprendendo abbastanza rapidamente l'inglese, ricordo bene che all'epoca c'era anche un tentativo dal governo italiano di mantenere o di sostenere o promuovere il mantenimento dell'italiano, molto molto poco direi, una volta al mese, una mezz'oretta con una professoressa italiana nella scuola del sabato. Però anche da bambino mi ricordo bene, pensando, ma questa cosa è una cosa molto interessante, l'idea di poter e dover lottare per mantenere la lingua, cioè non è una cosa garantita. Infatti, se vediamo gli Stati Uniti, l'Argentina, il Canada, tanti paesi, l'italiano è quasi da 3 o 4 generazioni indietro, e se non si agisce bene in Australia perderemo la lingua anche qui.
Esattamente come è successo negli Stati Uniti. Gio Lo Bianco, in famiglia durante il periodo della scuola avete continuato a parlare italiano o calabrese?
Il calabrese, ovviamente quando si parlava con altri italiani, questo è un po' la diglossia del comportamento linguistico che esiste all'interno delle collettività italiane, si usava una forma diversa da quello che si usava a casa, però non esattamente lo stesso dello standard, italiano standard. Per cui ricordo benissimo quando i genitori parlavano con altri italiani, veneti, italiani del sud, però non calabresi, che si usava, che, cioè cambiava il linguaggio. L'inizio del mio interesse nella sociolinguistica, cioè il linguaggio, il parlato all'interno della società, deriva da queste osservazioni fatte da bambino.
Giorgio Bianco, lei è nato qua in Australia. Quando è andato per la prima volta in Italia?
Quando avevo 27 anni, mi ricordo benissimo. Volevo andare prima per conoscere la nonna, purtroppo lei è morta prima della mia partenza e ho cambiato decisione, sono andato in Messico, perché quando ero bambino c'erano tanti ragazzi spagnoli, io parlavo con loro e abbiamo creato un nostro linguaggio misto neolatino, parlavamo un italo-spagnolo australiano e mi interessava moltissimo lo spagnolo, sono andato in Messico e poi, rimandando la visita in Italia, poi sono andato diversi anni dopo, avevo 27-28 anni.
E si ricorda che effetto le ha fatto arrivare in Italia per la prima volta, finalmente in un paese dove tutti veramente parlavano italiano, non era più una lingua minoritaria?
Io prima di partire ho comprato giornali, perché allora all'epoca non esistevano tutti i mezzi che esistono oggi per mettersi in contatto con la lingua direttamente, per sentire come è parlata, non esisteva l'SPS, tutte queste cose, però i giornali, uno poteva accedere ai giornali e leggendo lì ho notato che, cioè, la mia conoscenza della lingua non era molto avanzata, avrei lottato anche per farmi, però arrivando lì che la gente era abbastanza tollerante per quanto riguarda l'espressione e che il parlato in Italia è una cosa che adesso ho capito bene, è diverso in altri paesi, specialmente in Francia, dove c'è un'idea molto particolare, specificato del parlato corretto, anche se esiste in Italia, per quanto riguarda l'espressione quotidiana c'è una grande varietà di quello che è permissibile. Io molto molto rapidamente ho cercato di aumentare non solo l'uso ma anche espandere il vocabolario per potermi far capire, e poi anche entrando in discussioni e in conversazioni un po' più intellettuali, perché mi interessava capire un po' il mondo intellettuale letterario italiano, e molto rapidamente credo di aver potuto inserirmi un po' in quel contesto.
Ed è stata un'esperienza positiva, se la ricorda come un'esperienza positiva questo primo viaggio in Italia?
Sì, anche a livello emotivo, perché ovviamente incontrando famiglia, vedendo che potevo associarmi con questa società, era un aspetto della mia esistenza, cioè lo era per ormai una cosa da scoprire, ma anche una volta scoperta aveva tanti buchi o pieghe da scoprire per tutta una vita, cioè nessuno capisce mai tutto che quello che c'è da capire o nella propria società. Quando ce ne sono due nella vita di una persona o più, è chiaro che avrà tanta strada da fare per entrare in tutti questi aspetti della società. L'Italia è un paese molto molto complesso per quanto riguarda la variazione all'interno della società, perché solo da 150 anni un paese unito, è chiaro che per un lungo periodo prima del 1861 l'Italia infatti erano 6, 7, 8 nazioni, ognuno di questi ha, non so, sviluppato una certa particolarità veramente speciale e complessa, ed è chiaro che questi non spariscono presto, infatti è bello mantenerli.
Invece parlando di lei, poi papà, perché penso che abbia una o due figli?
Due figlie.
Ecco, sono bilingui? Ha pensato di crescerle in modo bilingue?
Sì, la prima parla molto molto bene l'italiano, ha vissuto in Italia da poco tempo, un anno a Roma. Lei parla molto bene l'italiano. La seconda parla molto bene l'italiano, però ha studiato il cinese a scuola e lo parla anche discretamente bene il cinese. E a lei interessa moltissimo l'italiano, lo sta approfondendo in questo momento. E credo che se qualcuno mi chiede se sono bilingue, direi sì, lo sono.
E lei parla con loro sempre in italiano? Che scelta linguistica avete fatto in casa?
Con la prima parliamo sempre, o non sempre, ma spesso in italiano. Con la seconda no. più in inglese che in italiano.
È stata una scelta dettata dalla personalità della figlia oppure...
No, nemmeno una scelta, direi una conseguenza della vita, cioè perché in quel periodo viaggiavo tanto per il lavoro e è questo che abbiamo capito, che per gestire una politica linguistica all'interno della casa bisogna veramente impegnarsi per farlo, non è una cosa facile. Tanti di noi diciamo di volerlo fare, però non riusciamo a farlo. Ma io sono abbastanza relaxed per quanto riguarda l'esito delle cose, perché tutte e due li ho visti in Italia, infatti siamo stati tante volte in Italia insieme l'anno scorso per un lungo periodo, e loro si esprimono abbastanza bene, direi molto bene in italiano, e questo rappresenta un successo, direi. Io lo promuovo con gli altri, dovrei anche...
E certo, bisogna predicare bene, razzolare anche bene, come si dice in italiano. Giolo Bianco, abbiamo parlato molto spesso di bilinguismo nel corso dei nostri appuntamenti con Bilingui in Erba, e molti si chiedono cosa fare in alcuni contesti, soprattutto quando magari l'italiano lo si parla ma da seconda generazione, per cui non lo si è imparato in Italia ma lo si è imparato in casa qui, quindi magari con alcune lacune dettate dal fatto di non aver frequentato le scuole in Italia o in italiano. Lei cosa suggerisce a queste persone? Secondo lei vale la pena anche da seconda generazione, terza generazione, di provare a crescere i propri figli in modo bilingue?
Sì, vale la pena, perché è una cosa che rimane per tutta la vita. Sappiamo benissimo dalle ricerche che abbiamo portato avanti, questi studi veramente interessanti sul comportamento linguistico e sul funzionamento del cervello nei bambini bilingue. È un regalo che possiamo dare ai bambini, perché il bilinguismo non è una cosa solo per noi, ma anche quello che ci aiuta a capire il mondo del futuro, il mondo che arriverà, un mondo che non possiamo cambiare, non possiamo tornare indietro, il mondo delle nazioni chiuse nei loro territori, con la loro cultura esclusiva. Questo mondo non ritornerà mai.
Il futuro del mondo non è monoculturale e neanche monolingue. Giolo Bianco, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo che Giolo Bianco è un sociolinguista, docente della Melbourne University, ma soprattutto l'abbiamo sentito oggi in quanto bilingue e papà di due figlie bilingue. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.